La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, terza stagione, 29° episodio.
We are probably one of the last generation.
Eccoci giunti all'ultimo paragrafo del capitolo dedicato al soggetto sistemico che La Fontaine intitola L'economia come sistema auto-organizzatore. Vedere nella mano invisibile di Adam Smith, l'antenato di tutti i principi dell'ordine a partire dal disordine, ci aiuta a capire l'odierna congiuntura tra neoliberismo e paradigma informatico, incarnata da uno dei pensatori più influenti del nostro tempo, Friedrich von Hayek. Premio Nobel e capofila del neoliberismo, durante gli anni 60 è salito sul carro della cibernetica partecipando a una conferenza sull'auto-organizzazione patrocinata da von Förster e al simposio Beyond Reductionism che nel 1968 ha riunito i grandi nomi del sistemismo, tra cui von Bertalanffy. In continuità diretta con i modelli biologici di auto-organizzazione, il suo concetto di ordini sociali spontanei resta comunque fedele alla tradizione delle scienze sociali anglosassoni. Secondo Hayek, liberismo ed evoluzionismo sono strettamente legati, da cui l'importanza accordata al principio di adattamento nella sua definizione di ordini sociali spontanei.
Tale struttura delle attività umane si adatta costantemente e funziona proprio mediante tale costante adattamento a milioni di fatti che nella loro interezza non sono noti a nessun singolo individuo.
La teoria di Hayek si può riassumere nell'idea per cui l'enorme complessità prodotta dalla divisione del lavoro e delle conoscenze elimina ogni possibilità di avere una visione unificata della società e dunque, proprio per questo, di pretendere di poterla orientare politicamente. Considerando che, secondo lui, la mente non è altro che una forma di
adattamento all'ambiente naturale e sociale,
che non può in alcun caso trascendere le condizioni stesse che la rendono possibile. Hayek attacca frontalmente l'umanesimo politico, che considera portatore di disordine nella misura in cui ostacola l'auto-organizzazione spontanea del sociale grazie al mercato. Con l'etichetta di
razionalismo costruttivista,
critica il dualismo che porta a considerare l'uomo come l'artefice della società, cosa che a suo avviso conduce diritto al totalitarismo. All'epoca in cui scrive, la Guerra Fredda, l'Unione Sovietica era il nemico designato del libero mercato e del suo ordine spontaneo, verso cui dovevano necessariamente convergere le attività individuali collettivamente auto-organizzate. Secondo Hayek, la formazione di un ordine sociale spontaneo presuppone l'adattamento delle azioni individuali a certe regole dettate dal loro ambiente. Lungi dall'essere il risultato di un'imposizione arbitraria, queste regole sono di natura implicita e gli individui non hanno bisogno di conoscerle per obbedire loro. Sono frutto di un
processo di selezione
sociale reso necessario dal fatto che
alcuni comportamenti perfettamente regolari degli individui potrebbero produrre soltanto disordine.
Proprio come il secondo principio della termodinamica conduce inevitabilmente al
disordine perfetto.
Riferendosi in questa maniera alla minaccia entropica, Hayek dimostra di concepire le regole sociali non come decisioni politiche, ma come un processo di adattamento alla complessità, quindi al di fuori della democrazia nel suo pieno senso del termine. Risolutamente apolitico, il principio dell'ordine spontaneo si oppone direttamente all'idea di autonomia soggettiva.
La sola possibilità di trascendere la portata delle menti individuali consiste nell'affidarci a quelle forze sovrapersonali, auto-organizzantesi, che danno origine a degli ordini spontanei.
Risponde la segreteria telefonica della nave dei folli. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
Estenuante fu la ricerca, ma poi eccovi qua quando ormai esausto attaccato ad un sollegno di timone tra il gridar delle onde, ecco i miei pensieri tradotti in comprensibili parole. Follia, unico ristoro.
Una cosa però manca in questa stagione: la simbologia assoluta e diretta dei rutti.
Grazie per questa importantissima riflessione. Il punto sui tagli alla spesa pubblica in sanità è forse quello più delicato. Si tratta di scegliere sia a livello personale che a livello collettivo se dare un taglio netto e radicale al proprio rapporto con l'istituzione medica o se invece difendere la possibilità di accesso alla cura per tutti mentre se ne ripensa alla radice senso, indirizzo e, soprattutto, potere.
Thank you. Trovo calzante e opportuna la scissione che menzioni tu, non solo nell'istituzione medica, ma in tutte le istituzioni. Ad esempio quella dell'istruzione. Proiettando oltre quelle possibilità che le scissioni potrebbero offrire, si arriverebbe, forse, ad una critica dell'intera cultura o civiltà. Probabilmente è questo il suggerimento intrinseco alla farsa dei nostri tempi.
Concordo. Il parossismo con cui il sociale è arrivato a divorare ogni aspetto della vita sembra davvero indicare un punto di non ritorno. Mi chiedo invece se si possa parlare di diritti naturali, chi o cosa li sancisce, elargisce o nega. Forse sarebbe più utile parlare di possibilità naturali, o libertà naturali intrecciate e delimitate da necessità naturali. Ad esempio l'inviolabilità della propria persona, ma anche della propria casa, tana, rifugio, è garantita solo con la forza. La propria, sola, o sommata a quella di eventuali sodali. Aggressioni, sfratti, detenzioni o trattamenti sanitari obbligatori sono evitabili solo se si ha la quantità e qualità di forza adeguate.
Odio dirlo e pensarlo, ma pare che senza forza non se ne esca. Perlomeno non a questo stadio di involuzione. Forse è un punto che, grazie anche ai fallimenti del sindacalismo, posso dire anche marxismo, sarebbe opportuno interiorizzare, per riflettere sul come e con cosa rilanciarsi. Sentir parlare di diritti, costituzioni e similia mi produce disturbi intestinali. Appellarsi a questi mi affonda. Il diritto così inteso diventa una grazia, concessa o meno. Questo, credo, perché ci si trova fuori dalla ricerca del giusto. L'affermazione della forza in questa società non passa per la gioia della saggezza, tanto meno per la bellezza del giusto. Gli slogan della società che non conosce il sacro, ergo il limite entro il quale non pisciare fuori, sono volere e potere, sapere e potere e cose del genere. Mentre nel primo motto, è palese l'arroganza antropocentrica, per il secondo la fregatura è sottile e necessita di una certa decostruzione. Ovvero, il sapere che volgarmente si intende, è quello della conoscenza scientifica, probabilmente in antitesi con i concetti di consapevolezza a prioristici. Intendo dire che la conoscenza non è correlata alla saggezza, qualità quest'ultima che eviterebbe di pisciare fuori dalla latrina. Per connettere il lungo sproloquio, giustizia e saggezza non sono virtù comunemente inseguite, tantomeno ideali visti come antidoto ai peggio vizi. Per non inciampare in fuffa filosofica, nella pratica quotidiana, non solo verbale, bisogna concretizzare i concetti di giustizia, bellezza, saggezza. Ridimensionare e restituire un significato più giusto alla parola potere. Mi rattrista notare come il vocabolo saggezza parga quasi scomparso dal linguaggio.
La nave dei folli interpreta catastrofismo, amministrazione del disastro e sottomissione sostenibile. Di René Rizel e Jaime Sanpron. In un periodo in cui è buona creanza stare al passo dell'ecologismo mediatico, si propone qui un'analisi politica del catastrofismo di Stato e delle sue grandi imprese di inganno intellettuale. Lo sviluppo sostenibile, il green capitalism. Un'aspra critica rivolta non verso il facile bersaglio degli ecoscettici, bensì verso quelle anime buone che, con parole d'ordine, facili slogan e la convinzione di avere la soluzione per salvare il nostro pianeta, anziché attaccare la causa del problema, ovvero la società industriale, col loro catastrofismo contribuiscono ad alimentare la paura e il terrore, legittimando così, seppur inconsapevolmente, le strutture di controllo e di repressione che imporranno a tutti di risolvere l'emergenza in forma autoritaria, con l'alibi che ne va della nostra sopravvivenza. In quattro parti. Prima parte.
In pochi anni il parallelismo tra il collasso dell'ambiente vitale che ebbe luogo a suo tempo sull'isola di Pasqua e quello in corso su scala planetaria si è imposto come un perfetto riassunto della nostra condizione storica. Il deterioramento di questo ecosistema insulare in effetti sarebbe dovuto al perseguimento insensato di una produttività particolare. Si trattava in questo caso di erigere le sinistre statue ben conosciute, simboli di una desolazione che annunciavano con le loro fattezze, esattamente come l'estetica monumentale delle megalopoli di oggi. A suo tempo volgarizzata da Jared Diamond, questa immagine del nostro pianeta orbitante nello spazio infinito è altrettanto privo di soluzioni nel suo disastro quanto l'isola di Pasqua persa in mezzo al Pacifico, e questa immagine si è ben presto ritrovata fine la propaganda, per esempio, di EDF, no? L'Electricité de France, no? L'Enel francese, quando parla delle energie di domani, tra le quali bisogna ovviamente enumerare il nucleare, il quale, scagionato da cambiamento climatico, sarà così utile a far girare, per esempio, le fabbriche già indispensabili a desalinizzare l'acqua di mare, o ancora a produrre per via dell'elettrolisi di idrogeno che sostituirà vantaggiosamente il petrolio come carburante dell'alienazione motorizzata. Non vi è dunque più mistero dell'isola di Pasqua, ma soprattutto l'avvenire stesso della società mondiale è senza mistero, interamente decifrabile dalla conoscenza scientifica. Questo è il vero messaggio lanciato dalla propaganda. La conoscenza ormai esaustiva della catastrofe che ha colpito dei primitivi tanto sprovvisti di ogni nozione di un ecosistema da preservare garantisce quella della nostra propria catastrofe in corso. Ogni sorta di esperto ben informato e poco incline all'allucinazione paranoide ci informa così con autorità che i vecchi terrori millenaristici hanno adesso, per la prima volta, un fondamento razionale. La tesi di Gunther Anders del laboratorio Mondo, secondo la quale coi primi test nucleari il laboratorio era diventato coestensivo al globo, si vede ripresa positivamente, senza rivolta e né alcuna intenzione critica, come piatta constatazione della nostra incarcerazione nel protocollo sperimentale della società industriale. Vi era la storia, no? Vi è ormai solo una gestione ragionata delle risorse. Convenientemente modellizzato con tutti i parametri richiesti, il divenire storico si riduce ad un risultato calcolabile, e questo, meravigliosa coincidenza, nel momento in cui giustamente gli esperti dispongono di una potenza di calcolo ineguagliata e sempre crescente. Le sorti dell'umanità sono dunque scientificamente suggellate. Non resta più altro che ottimizzare la manutenzione del suo fragile biotopo terrestre. era il programma dell'ecologia scientifica e sta diventando ora quello di tutti gli stati. Musil aveva già fatto osservare che, cito, nella bizzarra predilizione del pensiero scientifico per le definizioni meccaniche, statistiche e materiali alle quali è stato come cavato il cuore, ecco, si manifestava sotto l'apparenza dell'amore della verità, ritorniamo, una preferenza per la delusione, per la coercizione, l'inesorabilità, la fredda minaccia o l'asciutta censura. E Adorno notava un po' più tardi, a proposito dell'attività scientifica che è in procinto di sottomettere anche gli ultimi resti del mondo in difese romine, appunto riferendosi a ciò, diceva che in essa l'energia intellettuale si sviluppava certo prodigiosamente, ma unicamente in certe direzioni socialmente controllate. E diceva: la stupidità collettiva dei tecnici degli istituti di ricerca non è semplicemente assenza o regressione della facoltà intellettiva, ma un cancro, una moltiplicazione di quelle facoltà che la divora con la sua stessa energia. La malvagità masochistica dei giovani intellettuali deriva dalla malignità della loro malattia. Quindi, di fronte alla minaccia, in particolare alla crisi climatica, che i promotori del catastrofismo si compiacciono di paragonare all'ombra del fascismo che si propagava negli anni 30 sull'Europa, vi sarebbe ormai solo l'alternativa tra la sottomissione contrita alle nuove direttive del collettivismo ecologico e il puro nichilismo. Chiunque si rifiuti di responsabilizzarsi, di partecipare con zelo a questa gestione cittadina dell'immondezzaio planetario, dimostra per ciò stesso di avere il profilo del terrorista potenziale. Quindi noi che siamo stati così spesso accusati di disfattismo e più di tutto giustamente di catastrofismo, ci si stupirà forse ora vederci, proprio mentre la catastrofe è come il trailer proiettato in loop su tutti gli schermi dei tempi a venire, dichiararci ostili a quel che potrebbe persino essere scambiata per una presa di coscienza o quantomeno di un inizio di lucidità. Sarà tuttavia torto, perché sarà sbagliarsi doppiamente, sia su ciò che abbiamo detto in precedenza e sia su ciò che dicono gli esperti diventati tanto allarmisti. Noi, appunto, non parlavamo della stessa catastrofe, e la catastrofe totale di cui essi parlano è solo un frammento della realtà. Quindi ricordiamoci cosa avevamo scritto nel 1988 nell'Enciclopedia di Noah Sans. La catastrofe storica più profonda e più vera, quella che in ultima istanza determina l'importanza di tutte le altre, risiede nella persistente cecità dell'immensa maggioranza, nella dismissione di ogni volontà di agire sulle cause di tanta sofferenza, nell'incapacità a considerarle quantomeno con lucidità. Questa apatia sarà, nel corso dei prossimi anni, sempre più violentemente scossa dal collasso di ogni sopravvivenza garantita. E coloro che la rappresentano e l'intrattengono, cullando un precario status quo di illusioni tranquillizzanti, saranno spazzate via. L'urgenza si imporrà a tutti e la dominazione dovrà parlare almeno tanto alto e forte quanto i fatti stessi. Essa adotterà tanto più agevolmente il tono terrorista che gli si addice così bene per il fatto che sarà giustificata da realtà effettivamente terrorizzanti. Un uomo colpito dalla cancrena non è affatto disposto a discutere le cause del proprio male, né ad opporsi all'autoritarismo dell'amputazione. Ricordiamo, questo lo diciamo nel 1988. Ad ogni modo, al fine di anticipare ogni malinteso, bisogna precisare che la critica alle rappresentazioni catastrofiche non implica affatto il vedervi come si fa talvolta delle pure fabbricazioni senza il minimo fondamento, che sarebbero, no, quelle idee che sarebbero diffuse dagli stati per assicurare la sottomissione alle loro direttive, o più sottilmente da gruppi di esperti preoccupati di assicurare la propria promozione drammatizzando ad oltranza il proprio campo di ricerca, appunto, no, come il negazionismo del cambiamento climatico o cose del genere, cose che esistono, però appunto la nostra catastrofe era una cosa diversa da quella che viene rappresentata solo oggi. Allo stesso modo in cui non intendiamo aggiungere nulla ai rilevamenti catastrofisti di una crisi ecologica totale, non entreremo neppure nella valutazione degli elementi sui quali essi si fondano, e nemmeno sulla discussione dettagliata di tale o tal'altra devastazione che essi inventariano. Ma l'essenziale di questo infernale catalogo delle minacce è stato infine autentificato dall'insieme della comunità scientifica, certificato dagli stati e dalle istituzioni internazionali. Si trova contemporaneamente promosso dai media, lieti di aver da coltivare un soggetto tanto evergreen, tanto fruttuoso, e consacrato dall'investimento industriale dello sviluppo sostenibile. Le sue conclusioni, ossia nel linguaggio generale in uso le opzioni, che sarebbero essenziali da tenere a mente, o la natura delle sfide importanti a cui si dovrebbe far fronte, sono ormai discusse in maniera ininterrotta. Essendo manifesta ambizione degli esperti catastrofisti quella di aprire simili dibattiti, non si dovrebbe essere sorpresi dal fatto che essi vedono in questo l'inizio di una presa di coscienza. Ci si stupisce di più del fatto che a giudicare in questo modo siano delle persone che, dal canto loro, non sono esperti e che talvolta giungono persino al punto di dichiararsi nemici della società industriale. Se noi, in ciò che ci riguarda, non vi vediamo nulla di simile, bensì al contrario un sovrappiù di falsa coscienza, non è per gusto immoderato del paradosso o in ragione di chissà quale perverso spirito di contraddizione. È in effetti qualcosa che abbiamo dovuto ammettere noi stessi a discapito delle nostre convinzioni e già da qualche tempo. La degradazione irreversibile della vita terrestre dovuta allo sviluppo industriale è stata segnalata e descritta da più di 50 anni. Coloro che esaminavano nei dettagli il processo, i suoi effetti cumulativi e le soglie di non ritorno prevedibili, contavano su una presa di coscienza che vi ponesse fine attraverso un cambiamento di qualunque tipo esso fosse. Per alcuni doveva essere in ragione di riforme diligentemente guidate dagli stati e dai loro esperti, per altri si trattava soprattutto di una trasformazione del nostro stile di vita, la cui natura esatta restava in generale assai vaga. E infine vi erano persino coloro che pensavano più radicalmente che fosse tutta l'organizzazione esistente che dovesse essere abbattuta grazie ad un cambiamento rivoluzionario. Al di là dei loro disaccordi sui mezzi da mettere in opera, tutti condividevano la convinzione che la conoscenza dell'estensione del disastro e delle sue conseguenze ineluttabili avrebbe condotto perlomeno a qualche rimessa in discussione del conformismo sociale, o addirittura alla formazione di una coscienza critica radicale, insomma, che tale conoscenza non sarebbe rimasta senza effetto. Contrariamente al postulato implicito di tutta la critica dei fattori nocivi, secondo il quale il deterioramento delle condizioni di vita sarebbe un fattore di rivolta, ci si è ritrovati obbligati a constatare che la conoscenza sempre più precisa di questo deterioramento si integrava senza scossoni alla sottomissione e partecipava soprattutto all'adattamento di nuove forme di sopravvivenza in condizioni e ambienti estremi. Certo, nei paesi che si vuole chiamare emergenti, nel momento in cui sono inghiottiti dal disastro industriale, capita ancora che alcune comunità contadine si ribellino in massa per difendere il proprio stile di vita contro la brutale pauperizzazione che lo sviluppo economico gli impone. ma simili ribellioni fanno a meno di quel genere di conoscenze e di coscienza ecologica che le ONG cercano di inculcare loro. Quando infine l'ufficializzazione della crisi ecologica, in particolar modo sotto la denominazione di riscaldamento climatico, dà luogo a pretesi dibattiti, questi rimangono strettamente circoscritti nelle rappresentazioni e nelle categorie piattamente progressiste, che i discorsi catastrofisti meno insipidi annunciano tuttavia voler rimettere in discussione. Quando infine l'ufficializzazione della crisi ecologica, soprattutto sotto la denominazione di riscaldamento climatico, dà luogo a pretesi dibattiti, questi rimangono strettamente circoscritti nelle rappresentazioni, nelle categorie piattamente progressiste, che i discorsi catastrofisti meno insipidi annunciano tuttavia voler rimettere in discussione. Nessuno pensa di considerare il catastrofismo per ciò che effettivamente è, di coglierlo in ciò che dice al contempo della realtà presente, dei suoi antecedenti e delle realtà aggravate che spera anticipare. In rapporto col suo postulato implicito, secondo il quale la conoscenza esatta del deterioramento dell'ambiente vitale doveva necessariamente essere un fattore di rivolta, la critica dei fattori nocivi è stata spinta a prestare uno spazio esorbitante alla dissimulazione, alla menzogna, al segreto. Secondo un vecchio schema, se le masse sapessero, se non si nascondesse loro la verità, si rivolterebbero. Tuttavia, la storia moderna non è stata avara di esempi contrari, che illustravano piuttosto, presso le suddette masse, un'assai costante determinazione a non rivoltarsi a discapito di ciò che sapevano, e persino, dai campi di sterminio fino a Chernobyl, a non sapere a discapito dell'evidenza, o quantomeno a comportarsi a discapito di tutto come se non si sapesse. Contro la spiegazione unilaterale del segreto è già stato ricordato che il programma elettronucleare francese, per esempio, era stato adottato e realizzato in maniera del tutto trasparente, in maniera pubblica, contrariamente alla soluzione finale. Si crede davvero che la trasparenza, se fosse stata subito estesa ai millotrongene, alle picurie, ai calcoli delle dosi massime ammissibili e dalle dispute sugli effetti delle dosi deboli di radiazioni, avrebbe impedito l'adesione universale al nucleare civile, al cosiddetto atomo per la pace? Senza essere dottori in fisica nucleare, chiunque disponeva di informazioni più che sufficienti per farsi un'idea chiara di cosa fosse e di ciò che avrebbe comportato lo sviluppo dell'industria nucleare. E la situazione è identica oggi per le manipolazioni genetiche. Del resto, da quando i principali meccanismi della crisi ecologica sono stati identificati, le conferme si sono accumulate, nuovi fattori aggravanti sono stati messi in luce, specificate retroazioni positive. E tutto questo è precisato e aggiornato senza essere dissimulato al pubblico, al contrario. Tuttavia, l'apatia di fronte a questi problemi è ancora maggiore, forse, rispetto a 30 o 40 anni fa. Chi si immagina una manifestazione fosse solo dell'importanza di quella di Malville del 1977 contro il progetto ITER, ben più insensato del Superphénix. ITER e Superphénix, che sono i prototipi e i modelli delle centrali termonucleari di oggi. I cyberattivisti preferiscono andare a fare le comparse mascherate facendo da sfondo alle riunioni dei capi di Stato. La spiegazione di questa assenza di reazione, nonostante vi sia stato persino il vento di Chernobyl, è semplicissimo. Negli anni 70, la Francia era ancora travagliata dai postumi del 68. Bisogna dunque comprendere che è la rivolta, il gusto della libertà ad essere un fattore di conoscenza, piuttosto che il contrario. La dissimulazione e la menzogna sono ovviamente state utilizzate a numerose riprese, lo sono e lo saranno ancora, dall'industria e dagli stati. E sia chiaro, ogni sorta di operazione deve essere portata avanti con la massima discrezione e guadagna un apparire in piena luce solamente in quanto fatto compiuto. Ma poiché il principale fatto compiuto è l'esistenza della società industriale stessa e la sottomissione ai suoi imperativi, vi si possono introdurre senza pericolo delle zone sempre più estese di trasparenza. Ormai il cittadino ben rodato al suo lavoro di consumatore è avido di informazioni per poter valutare egli stesso il proprio bilancio rischi-benefici, mentre da parte sua anche ogni avvelenatore cerca di discolparsi screditando i propri concorrenti. Vi sarà dunque sempre materia a rivelazioni e a scandali fin tanto che vi saranno dei mercanti per trattare una simile materia prima. Accanto ai mercanti di pesci vi sono dei mercanti di scoop giornalistici, di indignazioni cittadine, di inchieste sensazionali. Stando così le cose, l'essenziale dello sviluppo del disastro non è mai stato segreto. Tutto era là, da decenni, per capire verso cosa ci portava lo sviluppo. I suoi magnifici risultati si diffondevano ovunque, alla velocità di una marea nera o dell'edificazione di una nuova città sul bordo dell'autostrada. Il feticismo della conoscenza quantitativa ci ha resi talmente stupidi e limitati che si farà la figura da incompetente, affermando che magari bastava solo un po' di senso estetico, e non certo quello che si acquisisce nelle scuole, no, per giudicare il risultato. Di fatto sono soprattutto artisti e scrittori ad essersi dapprima dichiarati inorriditi dal nuovo mondo che si insediava, ma piuttosto che prendersela con loro, con la ristrettezza talvolta ridicola del loro punto di vista, che era giustamente quel che gli permetteva di concentrarsi su questo aspetto, per sbarazzarsi di loro con l'etichetta di reazionari. Sarebbe stato più equo e più dialettico prendersela coi partigiani della critica sociale, pessimi clinici che non si sono accorti di un simile sintomo, come se l'abbruttimento di tutto fosse solo un vago dettaglio atto a offuscare unicamente l'esteta borghese. Poiché anche i migliori tra loro, obbedendo ad una sorta di superio progressista, hanno messo da parte il più delle volte per lungo tempo quel che avrebbe potuto esporli al rimprovero di passatismo. La massima di Stendhal rimane valida al contrario: la bruttezza è una promessa di tristezza. E il declino della sensibilità estetica accompagna quello dell'attitudine alla felicità. Bisogna già essere profondamente assuefatti alla tristezza, insensibile come si diventa allo shock ripetuto degli obblighi, per poter, ad esempio, guardare senza esserne sconvolto in un vecchio libro stampato in rotocalcografia delle fotografie che rappresentano paesaggi delle coste del Mediterraneo prima che questo focolaio di civilizzazione fosse spento. Dell'epoca in cui non si parlava di ambiente. La vita non era certo idilliaca, lo si accorda volentieri agli imbecilli, era meglio che idilliaca, viveva. Si comincia a mortificarsi persuasendosi che ciò che impone tanto brutalmente al dinamismo della produzione abbia la sua bellezza, che bisogna imparare ad apprezzare. Ecco qua l'estetismo. Si giunge rapidamente a non sentire più affatto ciò che questa brutalità e questo sfoggio di potenza hanno di terrificante, perché non c'è alcun bisogno di un contatore Geiger o d'analisi tossicologiche per sapere quanto il mondo industriale sia mortifero. Prima di subirlo come consumatore, ciascuno deve sopportarlo come lavoratore. La catastrofe ipostatizzata e proiettata nell'avvenire ha avuto luogo proprio lì, nell'esistenza quotidiana di tutti, sotto forma di minuscoli dettagli che sono tutto tranne che dettagli. Così è come notava Siegfried Krakauer, che aggiungeva: bisogna disfarsi dell'idea chimerica che siano i grandi avvenimenti a determinare essenzialmente gli uomini. Nel 1929.
La nave dei folli interpreta catastrofismo, amministrazione del disastro e sottomissione sostenibile. di René Rizel e Jaime Saint-Prome. Fine, prima parte.
La televisione è un medium di massa. Il medium di massa non può che mercificarci e alienarci. Quindi mi autocensuro, ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico.
Hey guys and gals, get hit with a new craze. Register today for your very own personal 666 barcode implant. No more need to carry cash or credit cards. The price of the goods you buy is now automatically subtracted from your bank account by the computer terminal at the checkout stand. It's fast. It's easy.
Checkout stand, and there's a laser scanner where you put your hand. Kathy, don't go to the supermarket today.
Don't go, Kathy, don't go.
Without a computer ID, there's no way to pay.
Don't go, please don't go.
I know there's a sale and a special on rice, and you can buy beans at a giveaway price. But that's just their way to get you down there. What you don't know, they're everywhere.
Kathy, don't go to the supermarket today.
C'è stato, c'è e ancora ci sarà il modo di fare rave. È la parola magica che ci ha fatto muovere al richiamo della festa selvaggia e mobile. Abbiamo sfidato la legge, le basilari regole di igiene, il limite delle nostre articolazioni, giunture, polmoni, capacità vascolare, resistenza al sonno, alla fame, al caldo offuscante, al freddo annichilente. Abbiamo tremato di un piacere morboso di fronte al fascino delle rovine post-industriali. E come per tutte le cose belle e pericolose, o belle perché pericolose, ci troviamo oggi più che mai scippati, defraudati, privati di questa espressione che si è fatta di colpo desueta, superata, spolpata della sua essenza, come tante altre in questo accavallarsi di decadi. Niente più rottura, punto di scontro e liberazione, riappropriazione degli spazi, zona temporaneamente autonoma. No. Oggi è sufficiente leggere un quotidiano online, ascoltarne un podcast per comprendere che il futuro uso di questo vocabolo mai più sarà o significherà per davvero e concretamente ciò per cui è passato per decenni di bocca in bocca, non senza una certa segretezza, un fare da cospiratori, a sottintendere un atto di ribellione. Lungi il pensare che si trattasse di un monopolio della controcultura, fa sorridere amaramente constatare che ciò che a casa propria, secondo i dettami della stampa e dell'informazione mainstream, viene condannato unanimemente come pratica aberrante, da demonizzare in ogni suo aspetto, si trasformi invece in frizzante strumento di propaganda in tempi di guerra. Il merito di questa forma di iperbole è di una tale Giulia Zonga, che dalle smaterializzate colonne della stampa così sbrodola.
Circola sui social, in rete e nei video, una foto concepita come un volantino. In primo piano una ragazza con il soprabito cipria e gli occhiali scuri. Regge il cartello «We will rave on Putin grave», che sta come «balleremo sulla tomba di Putin», ma la parola chiave non è tomba e, nonostante l'accento macabro che attira l'attenzione, non è neanche Putin, è rave. Perché in questi ultimi 8 anni Kiev si è identificata nei rave, è ripartita dai rave. Borderline, eccessivi, al confine con il lecito e spesso con un piede nell'illecito, però vivi. E ora che il paese si aggrappa alla vita, quella cultura torna in circolo, persino sotto le bombe, soprattutto sotto le bombe.
We are in Kiev and this is first boiler room in Ukraine together with Schema. Schema, this is a movement of young Ukrainians launched in 2014. The movement of rave, of wildness, of electronic music.
Siamo a Schema, scritto C-X-E-M-A. Non è un posto, è un'idea, anzi una risposta. E non è la più semplice, nemmeno la più condivisibile, però è la più diffusa e racconta bene che cosa significa resistenza in Ucraina. Schema è una corrente fatta di musica elettronica e animata dal DJ e designer Slava Lepshev. Lui, nel 2014, si è inventato la notte, o meglio, l'ha rimodellata sull'idea di un party acido occidentale anni 90. Chiudete gli occhi, è più semplice. Immaginate una fabbrica abbandonata, rivestita di una scenografia improvvisata ma pensata e riempita di kunz, 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 kunz. Tenete gli occhi chiusi. Lì dentro ci sono centinaia di persone che ballano e sballano, abbigliate nel più classico dello sport vintage. Felpe con i marchi tradizionali e lo stile retro. Giubbotti portati su canottiere fosforescenti, stivali di gomma disegnati con l'uniposca, copricapi a tinte forti, mascara come se piovesse. Ecco, tutto questo diventa Kiev. E non solo Kiev, dopo Maidan. Lepshev racconta di aver organizzato la prima nottata in un aprile triste. La gente guardava il sangue lasciato in strada dai pestaggi e non usciva più. Il silenzio era insopportabile.
No.
Lo streetwear di riferimento, sempre nel 2014, è quello di Gosha Rubchinsky, stilista e fotografo russo, che mette su un marchio con il suo nome e finisce direttamente a lavorare con Burberry, Fila e Adidas, prima di cadere in disgrazia. Moda sportivo folle. La definizione non è mia, è di uno dei ragazzi che frequentavano i rave di Schema. Rubchinsky ci ha insegnato che cosa metterci.
Gosha Rubchinsky molto ha influenzato, показал на самом деле, что такое культура незаимствованная.
Grazie a Rubčinski è arrivata la cultura alternativa. Chi parla ha 20 anni o giù di lì. È sotto un tunnel annaffiato di vernice e coperto di graffiti. Sta accovacciato con un cappello da baseball portato al contrario. Parla dentro il documentario Rave Revolution, prodotto da ID, rivista sulla cultura urbana ed etichetta di settore. Per ora stiamo in un padiglione riattato con gente che porta tute coperte di scritti in cirillico, teste rasate e dreadlocks sparpagliati, collan rotti, sciarpe da stadio con i loghi di quartiere, fast fashion post-sovietica, puro Gosha style. E se non avete mai sentito parlare di lui, un motivo c'è. È sparito in uno scandalo. Accusato di pedofilia per un giro di foto porno con dei minori. È successo mentre era all'apice, nel 2018, quando disegnava collezioni per le passerelle dei mondiali di calcio russi e vestiva l'Ucraina più sfrontata. Caduto Gosha, resta quell'atmosfera da caduta del muro, quei brandelli di Ovest cuciti nella memoria dell'Est. Ma a quel punto i rave sono solo puro concentrato di Ucraina e crescono, si diffondono, si moltiplicano, si allungano, si fanno più intensi e più pericolosi, sfidano la vita che proclamano. Sempre da Rave Revolution. Non volevamo sentire dolore, quindi abbiamo iniziato a divertirci di più. E ancora, a me sembra di lottare più che di ballare. Qui non ci si innamora, si impara a stare svegli. Ed è a questo punto che si torna alla foto volantino, a We Will Rave on Putin Grave, che adesso suona in tutt'altro modo, perché è come usare una bandiera. E infatti, dietro alla ragazza con il soprabito cipria e gli occhiali scuri, è tutto uno sbandierare di giallo e blu. Il rave si organizza per davvero, più di uno, in giro per l'Europa, forse persino in un qualche angolo di Ucraina, una struggente Ucraina. Le informazioni gireranno e arriveranno a chi le cerca, con i soliti canali, quelli di sempre. Sono i canali anonimi e sottotraccia che si addicono alla guerra. Ma la pubblicità della firma più che del party, è stata ripostata pure dall'account Twitter del governo ucraino. Perché il rave è resistenza, è opposizione, è sfinirsi pur di esserci. E qui non si esalta una pratica tossica, ma si racconta quanto vale la parola rave e il suo significato in questa Ucraina. Direzioni da scegliere. Questa è Stop War in Ukraine, House Progressive del 2021. Nel video il DJ sta da solo davanti alla console sopra un tetto con il cerchio di atterraggio per gli elicotteri. Dietro di lui sventola la bandiera ucraina. Il rave ucraino è uno sputo in faccia all'avversità e quindi quella foto è il segnale che c'è speranza, fino a che si balla, fino a che si lotta. Ed era musica e ore acidissime, ed è la promessa di tornare lì, di stare a schema, che non è un luogo e quindi non può essere tirato giù, che si nutre di posti derelitti e ora purtroppo ne avrà moltissimi a disposizione, che si oppone alla paura con il rischio e vuole continuare a farlo, insiste per farlo, fa rumore per farlo. Un metodo estremo di sentire la vita scorrere quando qualcuno se la vuole portare via. Altrove i rave hanno iniziato a proliferare contro la noia, contro il sistema che lascia indietro molta gente, contro e basta, fino a essere vuoti di tutto. In Ucraina i rave, altrettanto pericolosi, sono diventati quasi cultura popolare, perché sono pro. Sempre drogati, vagamente alcolizzati, sempre eccessivi, quindi per carità, ma non contro, non stanchi e demotivati, anzi, ansiosi di essere contro le probabilità. La rivincita del rave. Una chiamata alla vita per chi non ha alcuna intenzione di restare sotto le macerie. E il cartello We Will Rave on Putin's Grave è un po' come i messaggi disegnati sopra le bombe destinate ai nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Dice: puoi uccidere noi, non la nostra cultura. Putin avrebbe dovuto guardare come ballavano per capire come avrebbero lottato.
E dunque, così funziona. Fashion brand internazionali, anthem discografici, pruriti nazionalisti si amalgamano per tentare, attraverso la musica techno, intesa in senso lato, di dare un'anima e una giustificazione controculturale, underground, a quella che sembra invece essere una vera e propria colonizzazione in puro stile Yankee a fini, come sempre, geopolitici. Intanto, la fascistizzazione della musica dance elettronica prosegue il suo viaggio edipico, nato nella terra delle Valchirie ed esportato abbondantemente al di fuori dei confini teutonici. L'Ucraina, bionda, muscolosa, ne è un approdo e la usa per fare quadrato intorno al suo leader, un attore per inciso, ed il popolo balla al ritmo di una cassa dritta, sobria, appiccicosa e pop, che sembra per oggi suonare a morto. La parola rave è morta, ma non a causa delle bombe. Piuttosto ad avere la colpa è una branca della cultura musicale elettronica che, anziché cercare una soglia più o meno estrema di rottura e rivolta nei confronti del ritmo imposto dal dominio del capitale, crea invece consenso. Si fa strumento del consenso, veicolando così il sentimento identitario nazionalista fin dentro al dance floor. E mentre nella notte che pulsa intorno al celebre reattore di Chernobyl anche l'MDMA si fa strumento di resilienza, gli imperi in lotta trovano, nell'apparente contrapposizione militare, la linfa per perseguire con sempre maggiore protervia ed accanimento il loro scopo principale, e cioè il dominio sull'uomo a qualunque punto dello scacchiere geopolitico esso si collochi. We'll be right back.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Gli unici ordini che possono salvare. Questa nave per la 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 nave.